se d'estate.
RCS informa. RCS informa. Nuovo appuntamento con RCS informa, sempre in collegamento telefonico abbiamo questa mattina il dottor Stefano Iacobucci. Una buona giornata.
Ciao Filippo, una buona giornata a tutti.
Oggi per parlare quando si licenzia, questo è un momento in cui appunto subentrano diverse problematiche, giusto?
Esatto. Il licenziamento in effetti è uno di quegli argomenti un po' ostici, un po' anche scomodi di cui parlare, però è bene un attimino sapere di cosa si tratta. Il licenziamento fondamentalmente si tratta di questo, di un'estinzione del rapporto di lavoro. In linea di massima, diciamo così, il rapporto di lavoro si estingue per delle causali tipiche: morte del lavoratore oppure la risoluzione consensuale del rapporto. E quindi quando il rapporto viene, come in termine tecnico, risolto, cioè le parti decidono di interromperlo in via manifestando la volontà appunto di cessare il rapporto di lavoro, come fosse un normalissimo contratto di qualsiasi altro genere di rapporto continuativo. E quello che però è un po' l'elemento tipico del contratto del rapporto di lavoro è il recesso, ovvero sia licenziamento o dimissioni. Il lavoratore si dimette, mentre il datore di lavoro licenzia il lavoratore, quindi decide di non avvalersi più della prestazione del lavoratore. Ovviamente non può farlo liberamente. Dal 1966 il datore di lavoro è obbligato per legge, con legge 604-66 appunto, a licenziare il lavoratore soltanto per giusta causa o giustificato motivo. Giusta causa significa che si può licenziare il lavoratore esclusivamente per ragioni che non permettono la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, quale potrebbe essere ad esempio il furto all'interno dell'azienda ovviamente, e per giustificato motivo invece bisogna distinguere tra il cosiddetto giustificato motivo soggettivo e il giustificato motivo oggettivo. Il primo, il soggettivo, consiste in un notevole inadempimento, e cioè stiamo parlando di un comportamento del lavoratore che integra un inadempimento contrattuale: arrivare troppo tardi al lavoro o reiteratamente troppo tardi al lavoro, oppure non presentarsi al lavoro senza aggiungere alcuna giustificazione, o disobbedire, la cosiddetta insubordinazione, disobbedire agli ordini del datore di lavoro. Sono tutte quante ragioni di carattere soggettivo legate al comportamento del soggetto. L'altro invece, giustificato motivo oggettivo, consiste nel licenziamento del lavoratore per ragioni che non riguardano il lavoratore ma l'azienda, quindi sostanzialmente, per farla breve, il cosiddetto licenziamento economico.
Ci sono le procedure da attivare in caso di licenziamento per quanto riguarda la giusta causa?
Allora, per quanto riguarda la giusta causa, il licenziamento segue le regole del cosiddetto licenziamento disciplinare, che non è uno dei licenziamenti di cui ho parlato prima. I licenziamenti sono quei tre: giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Il cosiddetto licenziamento disciplinare è quel licenziamento che viene fatto, che si svolge nelle forme di un procedimento disciplinare, cioè quel particolare procedimento che viene disciplinato all'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970. E quindi diciamo, per poter licenziare un soggetto per giusta causa seguiamo le regole del licenziamento disciplinare, perché sono appunto comportamenti che riguardano il lavoratore stesso per la sua condotta e quindi sono sempre inerenti alla persona del lavoratore. Banalmente si seguono delle regole standardizzate, ben precise, granitiche. Non si può commettere errori in questa fase, diciamo così. La prima cosa da fare è contestare al lavoratore un certo comportamento. Si attendono 5 giorni di che il lavoratore ha per rendere delle giustificazioni che possono essere scritte, oppure può giustificarsi con l'ausilio di un sindacalista, a volte anche con l'ausilio di un avvocato. E dopo che sono trascorsi questi 5 giorni, ovvero quel poco tempo in più che si ammette nel caso in cui il lavoratore abbia bisogno di più tempo per la comunicazione possibilmente, passato questo termine il datore di lavoro può procedere al licenziamento qualora le giustificazioni del lavoratore non siano state persuasive. Banalmente, arrivo tardi al lavoro, ipotizziamo anche 2 ore, qui esageriamo anche, immaginiamo che il datore di lavoro licenzi il lavoratore per essere arrivato così tardi, magari siamo al terzo ritardo. Ecco, in questo caso il datore di lavoro prima farà una lettera con il quale dice: sei arrivato tardi, giustificati. Dopodiché il lavoratore si giustificherà dicendo: non è colpa mia, ho trovato un incidente, oppure sono stato male, o qualsiasi altra cosa che possa reggere. Se il datore di lavoro si sente persuaso delle giustificazioni, è fatta, si arresta il procedimento. Se invece è una scusa o non considera giustificazione sufficiente quel comportamento, allora si procede con il licenziamento.
Bene, ci fermiamo un attimo. RCS Informa Diritto del Lavoro insieme al dottor Stefano Iacobucci prosegue fra poco, sempre per parlare di licenziamento.
Different things. RCS informa.
Si ritorna in diretta per parlare dell'argomento licenziamento sul RCS Informa con il dottor Stefano Iacobucci. Eccoci qua di nuovo insieme. Cos'è il licenziamento tecnologico?
Allora, il cosiddetto licenziamento economico è anche, ultimamente ha preso questa forma abbastanza pesante, soprattutto per il periodo del cosiddetto licenziamento tecnologico. Banalmente cosa significa? Il datore di lavoro, l'imprenditore, si trova davanti a una scelta, quella di continuare nelle forme tradizionali del lavoro o quella di stare ai tempi in cui viviamo e mantenere una certa concorrenzialità. Allora in quel caso potrà scegliere se adattarsi al mercato e quindi cominciare a ridurre la manodopera per utilizzare strumenti che permettano di sostituire il lavoro manuale. Ecco, questo tipo di licenziamento si chiama appunto in gergo licenziamento tecnologico, cioè licenzio dei lavoratori perché al posto dei lavoratori decido di introdurre un lavoro automatizzato. Per questo tipo di licenziamenti rientrano nell'ambito dei cosiddetti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, cioè sono licenziamenti che si eseguono con il solo fine di raggiungere un obiettivo di natura organizzativa o produttiva dell'azienda e non riguardano mai e non devono mai riguardare quello che è il comportamento del lavoratore. Cioè, se il lavoratore è tra virgolette scarso, lavora male, non mi piace quanto produce, lavora troppo poco, ecco, non sto procedendo in questo caso licenziamento tecnologico sostituendolo a una macchina, ma sto procedendo licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per produttività. Invece il licenziamento tecnologico non presuppone che il lavoratore, che il datore di lavoro non sia soddisfatto dei suoi lavoratori, ma che voglia migliorare la produttività o incrementare la produttività dell'azienda.
Cosa succede dopo il licenziamento?
Ecco, qui due strade in realtà. Cosa succede? Facciamo così, cosa succede prima e cosa succede dopo. Allora, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo lo dividiamo in due periodi. Il primo, per tutti quegli assunti prima del 7 marzo 2015, quindi prima dell'entrata in vigore delle cosiddette tutele crescenti, per quelle persone si segue una procedura ben precisa, che è la procedura sui licenziamenti per GMO, per giustificato motivo oggettivo. Prima di licenziare si manifesta la volontà di licenziare, si cerca di addivenire ad una soluzione pacifica, ad una risoluzione consensuale del rapporto o comunque a ricollocare il lavoratore in altre posizioni, cosiddetto dimensionamento, e lo si fa presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In questo caso due possibilità: questi lavoratori potranno essere licenziati e, se licenziati con risoluzione consensuale del rapporto, generalmente con un piccolo incentivo all'esodo, ovvero sia il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una somma, un importo variabile a seconda della situazione, per incentivarlo appunto ad accettare la risoluzione del rapporto e accedere alla NASPI, oppure il lavoratore verrà licenziato e in ogni caso accederà alla NASPI. Ovviamente nel primo caso si potrà arrivare ad un processo, nel secondo caso si arriverà quasi sicuramente ad un processo. Tutti quelli assunti invece dopo il 7 marzo si vedono licenziati direttamente. Questa procedura di conciliazione, il tentativo di conciliazione, salta completamente, quindi valgono le regole del licenziamento normale. In qualsiasi altro licenziamento arriva una lettera e il rapporto si estingue dal momento in cui arriva la lettera di licenziamento. Anche in questo caso il lavoratore potrà accedere al beneficio della NASPI, quindi della disoccupazione.
A questo punto cosa fare in caso di licenziamento?
Domandone. Qui si va di strategia, nel senso, nel momento in cui vengo licenziato o voglio licenziare, devo calcolare immediatamente quali sono i benefici di una potenziale causa, perché sostanzialmente è quello che si può fare. Ci sono due tipi di possibilità. La legge Fornero aveva previsto il meccanismo che dicevo prima della conciliazione, del tentativo di conciliazione, proprio per anticipare questa occasione della valutare se fare o non fare causa prima ancora di essere licenziati. In realtà, una volta che si è licenziati, difficilmente si può ottenere un accordo con il datore di lavoro. Tuttavia, spesso i datori di lavoro non amano le cause, soprattutto per giustificato motivo oggettivo, perché richiedono a non onere della prova abbastanza impegnativo, devono cioè dimostrare perché il cosiddetto nesso causale, cioè io voglio modificare la mia organizzazione, il mio lavoratore cade proprio nell'organizzazione che vado a modificare, in quella parte dell'organizzazione vado a modificare, quindi mi trovo nella necessità di dimostrare che ho licenziato quel lavoratore proprio perché era nel progetto di riorganizzazione o di innovazione di quello che si vuole, che ha quel carattere oggettivo, che è una prova abbastanza difficile da raggiungere. Quindi i datori di lavoro tendenzialmente accettano di arrivare a una soluzione conciliativa, quindi un accordo privato. In quel caso, per rendere le cose definitive e evitare impugnazioni future, si svolgono quasi sempre nelle conciliazioni presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In alternativa ci si può rivolgere ad un sindacato e quindi svolgere sostanzialmente una conciliazione cosiddetta in sede sindacale. L'effetto è sempre lo stesso: dal momento in cui si firma l'accordo non c'è più possibilità di ritornare a questionare su quella causa. Dall'altra parte invece l'unica soluzione è quella di andare davanti al giudice e quindi procedere per con l'impugnazione del licenziamento. Siamo 60 giorni per impugnare il licenziamento, 60 giorni dal momento in cui si riceve la lettera di licenziamento, e altri 180 giorni dal momento in cui si è impugnato per depositare un atto di ricorso presso la cancelleria del tribunale competente. Quindi immaginiamoci di essere stati licenziati a Verona, dovrò prima di tutto impugnare entro 60 giorni dal licenziamento la mia lettera di licenziamento, le ragioni del licenziamento. Trascorso, una volta impugnato, avrò 180 giorni per andare al Tribunale di Verona, al terzo piano precisamente, depositare in cancelleria il mio ricorso.
Il datore di lavoro come viene a conoscenza di questa procedura?
Nel momento in cui deposito, automaticamente viene iscritta al ruolo la causa. Qui entriamo proprio sul tecnico processuale. Dal momento in cui viene iscritta al ruolo, verrà fissata un'udienza e sarà onere di chi ha proposto ricorso, ovviamente non del licenziato ma del suo avvocato, sarà onere di dell'avvocato comunicare al datore di lavoro e eventualmente, se lo conosce già, all'avvocato del datore di lavoro, comunicare qual è il giorno fissato per l'udienza. Quindi il datore di lavoro saprà che c'è un'udienza che lo riguarda direttamente dal lavoratore per il tramite del suo avvocato.
Bene, si conclude l'appuntamento con RCS Informa Diritto e Lavoro con il dottor Stefano Iacobucci. Una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori.
Grazie Filippo, a tutti quanti voi. Ciao.
RCS Informa. RCS Informa. 3, 2,